Eccoci nuovamente qui, davanti a te, Gesù Eucaristia. Ancora una volta la fede che tu hai acceso nei nostri cuori ci ha radunati davanti alla tua presenza, davanti al segno più incredibile e al tempo stesso così quotidiano del tuo amore verso ciascuno di noi. Sì, lo specchio sul quale posso riflettere la mia immagine e vedere veramente il mio volto è proprio l'Eucaristia. Io valgo questa Eucaristia. È il vero prezzo pagato per il mio riscatto. È il desiderio più struggente che Gesù ha provato nel suo cuore. È l'amore che si dona sempre e senza attendere nulla. È la pura gratuità dell'amore che ama. La pura gratuità. Ogni uomo può davvero affermare che tutto questo si realizza per lui. Quando siamo davanti all'Eucaristia, non voglio soltanto pensare a colui davanti al quale mi trovo, ma anche all'atto che lui ha deciso di compiere nei miei confronti, fino alla fine. E attraverso questo segno che Dio rivela il tutto di sé, ma è anche vero che questo pezzo di pane rivela il tutto dell'uomo. Il tutto della sua esistenza, il tutto della sua speranza, il tutto della sua condivisione, il coraggio della sua compassione. Adorare è mettersi davanti a questo sacramento dell'amore e accogliere il mistero di fede che illumina e dà senso a tutta la nostra vita. Adorare Gesù Eucaristia è lasciarsi che Lui posi il suo sguardo su noi, che parli al nostro cuore, che sciolga i nostri dubbi, che ci liberi dalle paure che paralizzano, che guarisca le ferite della mia vita. Chiediamo che si compia in noi il miracolo della fede, quel miracolo che ci fa consapevoli di tutto quello che diciamo e decidiamo di essere, che ci faccia comprendere la strada da seguire, ci dia il coraggio di una risposta generosa alla sua chiamata. Adorare è accogliere con gioia Gesù. Fare spazio dentro di noi, offrirgli quel posto che generalmente è occupato dal nostro io e lasciarsi conquistare dal suo amore. non dobbiamo fare cose grandi, è sufficiente seguirlo nella strada della nostra vocazione e rispondere prontamente alla sua parola, come quando a Pietro, dopo una nottata di lavoro e fatica inutile, fece la proposta di gettare le reti in quella parte del lago. L'adorazione è la risposta immediata, dopo che si è superato il dubbio e la paura. Adorare è fidarsi di quella sua parola che non sempre si riesce a comprendere e a trovarne una spiegazione. Se ascoltiamo il Vangelo ce ne rendiamo conto. È il Vangelo di Luca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò la rete. E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. In questo passo del Vangelo c'è un'espressione che veramente mi colpisce. Avendolo fatto. Adorare non è fare dei ragionamenti anche su Dio, né tantomeno cercare di capire. Quando si ama qualcuno è difficile dare spiegazioni del perché lo si ama. Pietro, sulla parola, getta le reti. Non ci dimentichiamo mai questa immediata, questa risposta che non è una parola né una perplessità, è un gesto concreto, avendolo fatto. Domandiamoci quante volte noi traccheggiamo, rimandiamo, vogliamo capire, vogliamo spiegazioni, vogliamo essere sicuri. Il Vangelo dice: avendolo fatto. Solo chi ama e si sente amato si fida. Solo chi ama comprende l'amore. Solo chi ama, ama. È importante rendersi conto di tutto questo. Solo chi ama, ama. Credo che sia fondamentale richiamare alla nostra mente certe situazioni che tante volte non si riescono a qualificare, a sentire. Mi piace pensare a quello che abbiamo meditato proprio in questi ultimi giorni, nella memoria del grande San Bernardo. Quando appunto Bernardo, nel discorso sul Cantico dei Cantici, afferma: l'amore è sufficiente per se stesso, piace per se stesso e in ragione di sé, è a se stesso merito e premio. L'amore non cerca ragioni, non cerca vantaggio all'infuori di sé, il suo vantaggio sta nell'esistere. Amo perché amo. Amo per amare. Grande cosa è l'amore, se si rifà al suo principio, se ricondotto alla sua origine, se riportato alla sua sorgente. Di là, sempre prende alimento per continuare a scorrere. L'amore è il solo tra tutti i modi dell'anima, tra i sentimenti e gli affetti con cui la creatura possa corrispondere al creatore, anche se non alla pari, l'unico con il quale possa cambiare il prossimo, e in questo caso è certa la pari. Ascoltate, quando Dio ama, altro non desidera che essere amato. Non per altro ama, se non per essere amato, sapendo che coloro che lo ameranno si beeranno di questo stesso amore. L'amore dello sposo, lo sposo amore, cerca soltanto il ricambio dell'amore e della fedeltà. Sia perciò lecito all'amata di riamare, perché la sposa è la sposa dell'amore. Non dovrebbe amare. Mi sembra importante tutto questo, ribadire che solo chi ama comprende l'amore. Il dono dell'abbandono fiducioso alla sua parola, chiediamo la gioia di dare una risposta che ci metta in cammino e ci faccia scoprire ogni giorno quel qualcosa di nuovo che è dentro di noi, e impariamo anche a condividere con gli altri. Se l'adorazione è fare l'esperienza di Dio, è anche vero che adorare è sentirsi parte di quell'umanità redenta proprio dal gesto d'amore racchiuso in questa Eucaristia. L'Eucaristia non è un segno pur reale, statico. L'Eucaristia è dinamica, è nell'atto, nel suo donarsi a me. È stato detto che nelle grandi scelte della vita non scelgo in quanto sono matematicamente certo e profeta sul mio avvenire, bensì perché credo di essere nelle mani di Dio e posso giocarmi con gusto e tranquillità. Sì, adorare è sentirsi nelle mani di Dio, è mettersi in gioco. Giocarsi non significa semplicemente calcolare, valutare accuratamente, bensì mettere in conto quell'imprevedibile che solo nell'esperienza di Dio sono chiamato a fare, fidarmi in ciò che non conosco, sapendo però che Lui mi ama per quell'amore che ancora non ho sperimentato. Mettersi in gioco vuol dire compiere un atto di totale abbandono, e spesso non è facile abbandonarsi, però dobbiamo riconoscere che senza l'abbandono non riusciremo mai a prendere nessuna decisione seria. Non riusciremo mai a vivere questa esperienza dell'adorazione, questa esperienza nella quale non è possibile calcolare, ma solo accogliere la novità che Dio consegna al nostro cuore. E qual è questa novità che Dio consegna al cuore? Il suo amore. piena di grazia, piena d'amore, ma questo, quando lo sguardo di Dio si posa su di me, mi colma della sua grazia. Dio non si ferma, non si scandalizza dei miei limiti, ma li coinvolge, va oltre, cerca l'essenza del mio cuore, cerca quel principio per il quale mi ha creato, non qualsiasi, ma a sua immagine e somiglianza per amare. Ecco, meditiamo insieme in silenzio qualche momento. L'adorazione è la fonte dalla quale scaturisce dell'acqua, quell'acqua zampillante di cui parla Gesù, quell'acqua che diventa fontana nel più profondo del cuore. L'adorazione non soltanto è la fonte che scaturisce l'acqua, ma è anche la medicina che sana le ferite che il peccato ha aperto nella nostra umanità. Ma l'adorazione è anche la mano tesa da Gesù che ci vuole sollevare da tutte le malattie di cui siamo colpiti. Veramente ogni incontro con Gesù e Eucaristia ci trasforma, apre i nostri occhi e guarisce le profondità del nostro cuore. Ci rendiamo conto che nell'adorazione Gesù ci viene a conoscere personalmente. È da questa consapevolezza di essere da Lui conosciuti che nasce la fede, e da questo incontro che Lui, nel quale Egli rivela tutto se stesso a noi e noi a noi stessi, che la nostra vita acquista un senso nuovo. C'è un diverso che fa novità in tutto quello che è l'ordinario di sempre. È la presenza di Dio. Solo alla e nella presenza di Dio noi siamo. Oh, come vorrei che questo momento di grazia fosse veramente accolto nel cuore da tutti noi. Solo alla e nella presenza di Dio le cose possono essere vissute, accettate nella verità che racchiudano. Solo alla nella presenza di Dio scopro l'essere delle cose. solo alla e nella presenza di Dio io conosco me stesso, mi conosco in tutta la verità di creatura meravigliosa e al tempo stesso fragile. Sì, davanti a Dio mi conosco. Mi conosco per quello che sono, mi conosco per quello che vivo, mi conosco, semplicemente mi conosco. Vorrei con tutti voi ora meditare quel famoso Salmo 138, un Salmo nel quale davvero possiamo riscoprire quanto siamo desiderati, amati da Dio. Ascoltiamo questo Salmo 138. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seguo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono scure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che mi hai creato, che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non esisteva uno. Quando di conto sono più della sabbia, se li credo finiti, con te sono ancora. Scrutami, Signore, conosci il mio cuore, provami, conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Come non rimanere colpiti, toccati dalla profondità di questo salmo? Dovremmo meditarlo di più, specialmente nei momenti in cui ci sentiamo sballottati, ci sentiamo così fuori di un contesto, abbandonati da tante situazioni. Dovremmo meditarlo per ritrovare quella forza che solo la parola di Dio sa consegnare alla debolezza del cuore umano. Dunque è impossibile, Signore, allontanarsi da Te. Dove andare? Là Tu sei. Adorare è affermare che Tu sei qui ed io sono qui con Te, che mi ami, che mi vuoi guarire e che vuoi guarire le mie ferite, che vuoi dare luce ai miei occhi perché Ti sappiano vedere. Tu vuoi parlare al mio cuore e aspetti da me quella sola parola che Ti faccia entrare per sempre nella mia vita, o meglio, che mi faccia riconoscere Te presente in me. Abbiamo detto, nemmeno le tenebre per Te sono scure e la notte è chiara come il giorno, per Te le tenebre sono come luce. Adorare è entrare in quella luce che non conosce il tramonto. Adorare è entrare nella Tua presenza, è stare alla Tua presenza e dire a me stesso: questo sono io, questo è il mio Dio. Anche se Tu mi hai creato e mi conosci nell'intimo, non è sempre facile sentirmi parte della Tua stessa vita. Non è facile sempre sentirti mio, o Signore. Forse perché la mia fede manca d'amore, il mio credere manca di quell'attesa, di quel desiderio che crea quell'unità unica e vera che è propria dell'amore. Meditiamo insieme. C'è una preghiera di San Giovanni della Croce che dice: miei sono i cieli, mia è la terra, mia è la madre di Dio, miei sono gli angeli e i santi, perché Gesù è tutto mio, è tutto per me. L'adorazione non è tanto lo stare davanti a Dio, quanto il desiderare di possederlo. Se noi possederemo Dio, con Dio e in Dio, tutte le cose ci saranno donate, ma solo in Dio. Quando Gesù, alla domanda di Pietro, noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa avremo? Gesù parla del centuplo, ma non tanto in funzione delle cose, ma un modo di vedere le cose, un'amplificazione della realtà, un'accettazione della realtà. Noi che abbiamo lasciato tutto, abbiamo ritrovato il tesoro che vale più di tutto quello che avevamo fino a quel momento. O davvero, l'adorazione non è un qualcosa che può essere aggiunto ad un altro bene, che possiamo anche ritenere più grande. No, l'adorazione è la scelta da parte nostra di Dio. Non è quello che dici nell'adorazione che fa l'ora di adorazione, ma è il tuo modo di stare davanti a Dio nell'adorazione. Ecco il sentimento profondo del desiderio, del silenzio, dello sguardo. È l'intimo di un amore. Quando si ama non abbiamo bisogno neanche di parole, sono gli occhi che costituiscono il linguaggio dell'amore, è il cuore che percepisce, intende. L'adorazione è la scelta da parte nostra di Dio. È la scelta della sua presenza divina nella nostra vita, è riconoscere che questo spazio così piccolo, nella realtà del nostro tempo, è l'eternità in me. È la scelta assoluta, perché è una scelta d'amore. Tutte le volte che noi siamo chiamati a vivere l'adorazione, non dimentichiamo mai, non siamo qui per fare, siamo qui perché abbiamo scelto di amare nell'essere da Lui amati. Sì, la vera adorazione mi deve guarire dalla preoccupazione. È un controsenso, no? La preoccupazione quando c'è l'amore in tutta la sua totalità. Non possiamo adorare mettendo insieme Dio e le cose, Dio e i nostri sentimenti, Dio e le nostre paure, Dio e le nostre preoccupazioni. Possiamo solo abbandonarci a Lui in un profondo silenzio, perché le cose non fanno rumore e non fanno numero se Dio è l'infinito. Le cose occupano uno spazio, ma non danno libertà. Dobbiamo davvero imparare a contemplare, ad adorare Gesù, la sua vita e il suo Vangelo, che da questa Eucaristia ci viene rivelato. Adorare e avere occhi capaci di vedere e orecchi capaci di intendere ciò che questo pane è in se stesso e parla di sé. Sì, essendo un atto d'amore, anche nel silenzio parla. Questo pane mi parla di umiltà, di piccolezza, di dono di sé. Solo in una dimensione nuova mi accorgo di tutto questo. E allora, Signore, che io ti sappia riconoscere, che io ti sappia sempre cercare, che io ti sappia sempre vedere, che io ti sappia sempre, sempre desiderare, che io ti sappia sempre amare. Sì, che io ti sappia amare. Alla tua presenza, Signore, tutto acquista un significato diverso, di stupore, di accettazione. La trascendenza di Dio, che è trascendenza infinita d'amore, si fa segno concreto e visibile per noi in questa Eucaristia. La parola divina che tutto ha creato si fa segno di un profondo silenzio che avvolge e trasforma tutte le cose. Adorare è prendere coscienza che la nostra fede, eppure crescendo ogni giorno di più, non potrà mai raggiungere il dono infinito che Dio ci fa di se stesso. È questo ciò che l'adorazione ci insegna ed è quello che il Signore ci rivela di sé in questo grande mistero. Dio è amore. E proprio perché Dio è amore, Egli ha nell'uomo il suo termine, il fine di tutte le cose. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. Si è incarnato. È morto sulla croce. È risorto. Tutto è per l'uomo. L'uomo è il fine di Dio, come Dio è il termine dell'uomo. Come sono forti le parole dell'Apostolo San Paolo che troviamo nella lettera ai Galati. Ha amato me e ha dato se stesso per me. Ora, se tutto quello che Dio ha fatto ha come termine me, allora l'essere qui davanti a questa Eucaristia non è un caso. Io valgo ciò che questa Eucaristia è. Allora il nostro far la comunione ha un valore infinito. Più che un fare è accogliere tutto Dio come dono d'amore, come ricchezza ultima, come gioia infinita, che tutto a me. Dio dona a me corpo, sangue, anima. Dio dona a me tutto il paradiso, tutta l'eternità, tutta l'infinità della sua vita, tutta la ricchezza del suo amore, tutto per me, tutto è per me, tutto è l'Eucaristia per me. Ma chi di noi veramente realizza la pienezza di questo mistero? L'adorazione è solo un timido tentativo a tanta grandezza, eppure quello che Dio ci chiede è una cosa sola, che noi crediamo al suo amore. Adorare è credere al suo amore. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo lasciarci amare da Lui, così che Egli possa a ciascuno di noi donarsi nella sua misura, senza misura. È questo l'insegnamento che ci viene dal Vangelo. L'adorazione mi fa comprendere che Dio agisce con noi, non secondo quello che Lui è, come potrebbe l'infinito essere accolto da una piccola cosa come l'uomo, ma secondo la nostra apertura a Lui. Sì, la misura del dono di Dio è la fede che tu hai in Lui. Se ricordiamo il Vangelo degli operai mandati a lavorare nella vigna, che ci sarà penso in questi giorni, domani, non ci torna mai il discorso che fa il padrone al termine della giornata col dare a tutti la medesima paga. Tutte le volte che ascoltiamo questo brano del Vangelo ci viene sempre un senso di ribellione per quella apparente ingiustizia. Noi non siamo contenti di ricevere la medesima paga di chi lavora tutto il giorno e invece di chi lavora un'ora sola. Che modo strano è questo di essere giusti, ma è proprio questo che Gesù racconta in questa parabola, quando rivolgendosi a colui che brontola, affermando che non gli veniva fatto nessun torto e che gli veniva dato tanto quanto era da lui convenuto. Ecco quello che Dio non vuole, che noi conveniamo con Lui, che noi vogliamo garantirci nei confronti di Dio, che noi pretendiamo che Egli sia giusto verso noi. Che giustizia può avere Dio verso di noi? Egli non è che amore. La misura del dono divino è l'abbandono dell'uomo alla sua misericordia infinita. Nulla chiedono quelli che vanno a lavorare per l'ultima ora e tutto ricevono, proprio perché essi si sono abbandonati totalmente alla bontà di chi li aveva chiamati. Chi fa i patti con Dio ci rimette sempre, perché vuole prescrivere a Dio una legge e Dio non ha altra legge che se stesso. Egli è infinito. Non ce lo dimentichiamo mai. Ma se tu vuoi prescrivere una legge, vuoi concordare con Lui, non ti lamentare poi che Egli si adatti alla pochissima fede che tu hai avuto nei suoi riguardi. Poiché fede, ricordiamocelo bene, non è soltanto adesione dell'intelligenza, delle verità, ma è anche abbandono dell'essere. Ed Egli ci chiede questo abbandono. Se la rivelazione, tutta l'adorazione esprime questo abbandono, e se la rivelazione della trascendenza divina è una rivelazione del suo infinito amore, noi dobbiamo crescere giorno per giorno in questa fede. Null'altra cosa ci chiede il Signore, e tutta la vita cristiana è qui. Unica cosa che Dio in questa adorazione ti chiede è che tu apri il tuo cuore, che tu lo dilati nella misura della sua misericordia, nella misura del suo immenso amore. Ogni momento di adorazione è un crescere nella fede, è un vivere in questo amore, è nell'adorazione che vivo tutta la forza di quella riconciliazione che avviene dentro di me e mi è dato di comprendere che il peccato più grave che noi possiamo fare contro Dio è diffidare di questo suo amore. È sapere anche che mai la nostra fede nell'amore di Dio sarà così grande come grande è l'amore che Egli ci dona. Qui, davanti a Gesù Eucaristia, prendo coscienza di come e quando Dio tutto tutto si dona per me, che nulla di sé ci sottrae e nulla riserva per sé. L'Eucaristia è il segno concreto della volontà di Dio che in Gesù si rende manifesta. Dice che per me egli ha accettato la morte, per me ha accettato l'umiliazione e il silenzio nel mistero eucaristico. Adorare e accettare che Lui è qui ed è tutto per me, e accettare la presenza reale di un Dio fatto uomo per noi, la presenza che è tutta per me, tutta per noi. Adorare e rispondere ad un amore che non ha confini, a un amore che non ha misura, e entrare in questo mistero e lasciarsi avvolgere da tanta luce. O davvero, i nostri occhi sono incapaci di vedere quanto la luce è forte, e così siamo come dei ciechi che brancolano nel buio. Tante volte la nostra adorazione è difficile, non perché siamo al buio, ma perché c'è troppa luce e noi non vediamo. Affidiamo veramente al Signore tutto questo. Al cieco nato Gesù porrà la domanda se vede la luce. Questa adorazione vuol dire vedere con gli occhi del cuore, vedere con gli occhi di quel cieco che è guarito da Gesù, e stupirsi di tanta bellezza. Così l'adorazione diventa la risposta nostra, personale, all'amore totale di Dio. Un amore che non ha confini, un amore che non ha misura, un amore che spinge ad amare in ugual modo. Mi piace pensare che questo amore passa attraverso ciascuno di noi. Non ci tiriamo indietro, non ci nascondiamo, non ci giustifichiamo. Davanti all'Eucaristia dobbiamo essere semplicemente ciò per cui Dio ha donato tutta la sua vita. E vorrei chiudere con le bellissime parole che troviamo nella lettera agli Efesini. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti in ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti dalla creazione del mondo per trovarci al suo cospetto santi e immacolati dell'amore. Ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere. E ancora, in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. E ancora l'Apostolo dice, nella sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Nella misura in cui tu vivi veramente il tuo rapporto con Dio, realizzi questa benedizione. Adorare, vivere e far vivere in noi la benedizione di Dio è quello che Sant'Agostino nelle Confessioni afferma: mangia questo cibo, ma sappi che se tu, che non sei tu che trasformi questo cibo nel tuo corpo e nel tuo sangue, sei tu invece che sarai trasformato in questo medesimo alimento che ti stai nutrendo. Sì, Gesù vuole trasformarci in sé, al punto che è arrivato a dire: sarete miei testimoni, io sono con voi. E allora adorare e imparare a guardare non solo Dio, ma il mondo come Dio lo vede, avendo lo stesso cuore, sentendosi capaci di amare, di un amore che fa unità, di un amore che fa verità, di un amore che veramente ami. Perché l'amore che passa attraverso i sentimenti del mio cuore, lo sguardo del mio cuore, ha un nome, Gesù Eucaristia, ed è proprio su questo dono dell'Eucaristia che invochiamo su tutti noi la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, Gesù, amore.